www.redigio.it e la storia continua. '900 e gli italiani discutono. Ma siamo ancora nell'Ottocento o già nel Novecento? Non tutti, il 1 gennaio del 1900, sono sicuri di essere entrati nel XX secolo. C'è chi sui giornali si affanna a spiegare che l'anno 1900 fa ancora parte del vecchio secolo. Semplicemente lo conclude. Ma i più non si lasciano convincere e le polemiche sono lunghissime. A dare un'occhiata alle cronache ci si imbatte in notizie che sembrano dar ragione agli ottocentisti. Per esempio, ecco il Pelirossa chippeua di sotterrare la scure e imboccare il sentiero dell'ultima guerra ai visi pallidi. Non sono cose del secolo passato? Le notizie però portano anche altri brividi. L'antisemitismo, che sembrava morto quando si era cominciato nell'Ottocento ad abbattere i ghetti, torna a mostrarsi maledettamente robusto. In Austria è giustiziato un ebreo ritenuto, senza prove, complice dell'uccisione di un ragazzo cristiano. Dalla Romania gli israeliti fuggono. Nella Prussia occidentale viene dichiarato lo stato d'assedio per tentare di quietare le impennate dei biondi ariani contro gli ebrei di casa. C'è anche il razzismo. A New Orleans i bianchi distruggono 30 abitazioni e una scuola per negri. Il secolo nuovo ha anche una faccia più invogliante. La parola progresso è come una bandierina che sventola da tutte le cronache. Le automobili sono ancora poche, 226 in Italia, ma sorgono già i primi automobile club. Non ci sono ancora né scuole guida né patenti. E a un lettore che domanda come può fare per imparare a guidare l'auto, la Domenica del Corriere gli risponde: scuole vere e proprie per chauffeur da noi non esistono, ma presso gli automobile club di Torino e Milano vi è un inserviente che, alla buona, in ore fuori di servizio, può impartire qualche lezione. Il codice della strada è ancora di là da venire e anche da violare, ma già l'automobile detta legge. A Parigi viene pronunciata una sentenza contro un cavallo colpevole d'essersi imbizzarriti allo sconosciuto scoppiettio di un motore e di aver ammaccato l'automobile. Il cavaliere paga i danni. I giornali si occupano molto delle case regnanti. In Austria la principessa Stefania, vedova di Rodolfo, che si è ucciso a Meierling con la contessina Wetzera, si risposa. A suo fianco è il conte di Launay. Si sposa anche Ferdinando, l'arciduca che morirà nell'attentato di Sarajevo. In Belgio Leopoldo II è chiamato Cleopoldo. Tutti sanno del suo amore per la sciantosa Cleo de Merode. A Bruxelles il principe di Galles, futuro re d'Inghilterra, sfugge alle rivoltellate di un certo Sipido. È un giovanotto di 17 anni che verrà chiuso in manicomio. In casa Savoia nasce il duca Aimone. Sarà, senza mai mettersene in testa la corona, il futuro re di Croazia. Il 29 luglio re Umberto cade sotto i colpi dell'anarchico Gaetano Bresci. L'anno dopo Bresci verrà trovato impiccato nella sua cella, ma non tutti crederanno alla versione ufficiale del suicidio. E Vittorio Emanuele, che incrocia nel Mediterraneo con la consorte Elena Petrovic Niegos del Montenegro ritorna in patria e cinge la corona insanguinata. Né lui né sua moglie metteranno più piedi nella villa reale di Monza. Il discorso della corona del nuovo re dà nuove speranze agli italiani. Ma a proposito, quanti sono gli italiani? 28.459.626, dice l'ultimo censimento, il quale ci fa sapere che Napoli è ancora la città più popolosa, 494.000. La seguono Milano con 321.000, Roma 300.000, Genova 279.000, Torino ne ha 252.000, Palermo 244.000, Firenze 169, Bologna 153.000. Ma questi dati risalgono al dicembre del 1881 e lo Stato ha deciso di aggiornarli organizzando un nuovo censimento. E l'Italia è ancora afflitta dalla malaria. In tutte le sue province, soltanto 5 ne sono immuni. Sta invece scomparendo la pellagra. È sconfitta dalla migliorata alimentazione. Un medico sostiene che il cibo più altamente nutritivo è il baccalà. Anche tra i piatti si avverte un segno dell'unità d'Italia. La gente del nord apprezza sempre di più i maccheroni, un tempo quasi esclusiva della gente del sud. I ragazzi delle elementari, educati sulle pagine del cuore di De Amicis, possono ancora incontrare, seduti sulle panchine dei parchi, i veterani delle battaglie risorgimentali. E nel 1900 muore il vecchissimo Isacco Arton, segretario di Cavour. Muore anche Eugenio Torelli Violier, fondatore e primo direttore del Corriere della Sera. Dopo un breve interregno lo sostituisce un giovane marchigiano, già segretario di redazione del Corriere, Luigi Albertini. E il 1900 è anno di elezioni. Per la 21ª legislatura i ministeriali ottengono 296 seggi, i costituzionali 116, i radicali 34, i socialisti 33 e i repubblicani 29. Grandi feste in Vaticano per la proclamazione dell'anno santo e la santificazione di Rita d'Acacia. Molti cattolici sentono che il non expedit, ossia la proibizione di fare politica attiva dettata da Pio IX, è un vincolo superato. Tuttavia Leone XIII, con una lettera all'Episcopato Lombardo, si duole che alcuni sacerdoti non si attengono a tale proibizione e l'Osservatore Romano pubblica un comunicato nel quale è detto che le onoranze funebri religiose tributate a Umberto furono soltanto tollerate dalla Chiesa. Su un periodico lombardo il vescovo Bonomelli pubblica una preghiera composta dalla regina Margherita per la morte del marito. Ma l'Osservatore Romano precisa che la preghiera dell'augusta sovrana non è accettabile perché non conforme alle leggi della sacra liturgia. L'illustre astronomo Giovanni Schiaparelli, scopritore dei canali di Marte, lascia per limiti d'età l'Osservatorio di Brera. Lo sostituisce l'altrettanto illustre astronomo Celoria. Il collaboratore della Domenica, professor Angelo Mosso, fisiologo torinese, presiede a Parigi il Congresso Internazionale di Educazione Fisica. Un altro medico, Augusto Bellinzaghi, vince un premio di $100.000 offerto dal governo messicano a chi trova il rimedio per la febbre gialla. E più modestamente, un lettore della Domenica del Corriere suggerisce un rimedio contro l'insonnia: usare molta cipolla cruda. Pomodori, patate e piselli riscuotono, e giustamente, più fiducia delle pastiglie e degli sciroppi. C'è un signore a Napoli che negli ortaggi ha una speciale fiducia, si chiama Cirio. Sulla domenica si legge anche: ormai le signore non si distinguono più delle fanciulle, come nel buon tempo antico, per la forma e la ricchezza delle vesti e per la maggiore ampiezza delle scollature. Per creare una distinzione è invalso l'uso che le maritate portino fiori e fiocchi di nastro e altri ornamenti di testa a destra, e le ragazze da marito seguitino a tenerle a sinistra. 300 ragazze col fiocco di nastro a sinistra partono dall'Europa su una nave, traversano il mare e giungono in Australia, a seguito di una inserzione che chiedeva 300 mogli. Una signora, col fiocco di nastro a destra, parte a nuoto e tenta di attraversare la Manica, ma fa soltanto 30 km in 10 ore. Poi si stanca e risale in barca. E se si è una semplice ragazza, magari in vacanza in campagna? Che esse si alzino presto, le fanciulle, in campagna, per vedere la levata del sole, scrive un giornale femminile. E lo stesso giornale consiglia: contro il sudore, lenimento, sacca piè, migone. Per una pelle morbida, sapone Sapol, non ancora usato da 9 dive su 10, ma già efficace, e crema vellutina, bianca o rosa, in elegante scatola di porcellana Pompadour. Si alzi dunque di buon'ora la fanciulla e, appena alzata, compia una abluzione fredda. Quindi una passeggiata pedestre, non troppo lunga, e vedrà che il suo appetito non le occorrerà più la noce vomica. Ricami e legga all'aperto, e se c'è un lago ne approfitti per apprendere il nuoto. Nelle case il clima è riservato, discreto. Le fanciulle non sono ammesse a discorsi definiti scabrosi e non sono accompagnate agli spettacoli, a meno che non sia l'Aiglon di Rostand. Le più emancipate vanno però ad assistere al Cyrano de Bergerac o alla Tosca di Puccini, che esordisce al Costanzi di Roma ed è un grande successo dell'anno. E la famiglia è ancora al centro dell'universo. I suoi problemi, i suoi drammi ispirano artisti e scrittori, come le foglie di Giacosa, rappresentato al Manzoni di Milano dalla compagnia Andò di Lorenzo, e strappa lacrime, approvazioni, applausi. La borghesia vi riconosce le proprie malinconie. E ancora la borghesia a dettare la moda. Va molto la vita a Vespa, mentre si alleggerisce l'imbottitura posteriore degli abiti. Le mutande femminili arrivano ancora sotto il ginocchio e i capelli sono vistosi. Ma già si parla di una moda, dell'automobile. Spolverini, velette, abiti che non impaccino, che lasciano liberi i movimenti. Anche l'abbigliamento maschile assume una nuova linea. I colletti e i polsi sono ancora inamidati. Le calzature sono a stivaletto, ma si diffonde l'uso del cappello di paglia, comodo per le gite, scampagnate, escursioni. E il progresso corre soprattutto in bicicletta. In Italia le biciclette sono 109.019. Ancora le signore e signorine, anche i preti, cominciano ad andare in bicicletta. A Modena, dove la Ferrari e la Maserati sono ancora da venire, un bimbo viene portato in chiesa con una culla fissata tra due biciclette. Poi ci sono gli incontentabili, il francese Fossier con una bicicletta a petrolio raggiunge la velocità di 60 km all'ora. Henri Béconnet, con un triciclo a motore, tocca addirittura gli 80 km. Già veloce anche l'automobile, e la Parigi-Tolosa di 1400 km è percorsa a una media di 54 km orari. Qualcuno si domanda: ma dove andremo a finire di questo passo e si cautela inventando il primo apparecchio di controllo di velocità delle automobili, che sarebbe l'antenato del moderno tachimetro, per richiamare alla prudenza gli incauti. E si pensa sempre di più ai freni, freni istantanei, solidi, sicuri. E la pubblicità, per esaltare, ricorre alle rime. Il freno Carloni fa parlare di sé, d'ogni altro freno non parlasi. Perché? Chi scende ad Airolo dal Gottardo, davvero un freno Carloni abbia riguardo. Altro che freni. C'è già chi pensa a volare. A Parigi viene stanziato un premio per chi volerà per due volte con un aerostato attorno alla torre di Eiffel. Oltre che in cielo, si comincia a correre sottoterra. Nella capitale francese si inaugura il primo tronco di metropolitana. E sempre a Parigi, alle Olimpiadi, i tempi toccati dagli atleti sono ritenuti insuperabili. L'americano Francis Jervis corre i 100 metri piani in 11 secondi. La medaglia d'oro del calcio se la aggiudica la Gran Bretagna. L'Italia si fa molto onore nella scherma. Viene lanciata una macchina fotografica a lire 2,80. Ma all'esposizione di Parigi vi sono già le fotografie di attrici in movimento. È nato il cinema. Le bevande consigliate sono caffè, ghiaccio e tamarindo per l'estate, rosolio per l'inverno. La Domenica del Corriere inaugura una rubrica di grafologia. Ritorna dal Polo Nord la spedizione del Duca degli Abruzzi e l'ingegner Poulson ha attaccato a un telefono un fonografo. Se qualcuno chiama in assenza dell'utente, il fonografo docilmente risponde: «Il signore non è in casa, il signore non è in casa, il signore non è in casa». Se avevano ragione quelli che dicevano che il secolo XX è cominciato il 1 gennaio di questo 1900. Carducci ha 65 anni, Giolitti 58, De Amici 54, Cadorna 50, Pascoli 45, Freddo 44, Croce 34, Einstein 31. Alcuni destinati a diventare grandi nomi del secolo sono giovanotti. Lenin 30, Churchill e Einaudi 26, Stalin 21, De Gasperi 19, Roosevelt 18, Mussolini 17, Truman 16. Altri addirittura ragazzi, Hitler a 11 anni, De Gaulle 10, Nenni e Gramsci 9, Farinacci 8, Mao e Togliatti 7. Eden era ancora il sottanino a quadri scozzesi, 3 anni. C'è un giovane religioso che invoca la pietà e la benedizione di Dio sul secolo che nasce. Scrive alla luce di una lampada a petrolio, uno dei tanti quaderni del suo diario. È un seminarista bergamasco, ha 19 anni, si chiama Angelo Roncalli. www.redigio.it e la storia continua.